This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up. The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 26 febbraio. Siamo ancora a febbraio. E questa è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy. Io sono Alessandro Masala, ma chiamatemi Shai.
Io sono Alessio Cherchi.
E io sono Eleonora Camba.
Facciamo al solito di ricordare che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast a un certo punto sarà destinato agli abbonati. Lo dite ancora ogni tanto?
A un certo punto.
Le informiamo le persone su questo. Nel futuro. Però per adesso ci prendiamo una mezz'oretta e vi raccontiamo cosa ci accade attorno. Iniziamo.
E partiamo dall'Italia.
Ieri, che era domenica, ieri sera, davanti al Viminale si sono tenute delle proteste che chiedono le dimissioni del ministro dell'interno Piantedosi. Infatti il Viminale è la sede del ministero dell'interno e ciò è successo riguardo le violenze che sono avvenute venerdì mattina a Firenze e Pisa durante delle manifestazioni pro-Palestina che si sono tenute appunto prima del weekend e a cui ha partecipato un gran numero di studenti, soprattutto delle superiori, per cui tanti minorenni. Alcuni di questi hanno anche subito tali danni da dover si recare al pronto soccorso. Pertanto, diciamo che quello che è avvenuto ieri davanti al Viminale è un primo atto di protesta riguardo appunto ciò che è accaduto venerdì.
Ma sono sempre gli studenti che sono andati a chiedere le dimissioni davanti?
A quanto pare sì, cioè nel senso ieri comunque la manifestazione è stata abbastanza partecipata, erano soprattutto studenti universitari e delle superiori, ma c'erano anche dei rappresentanti dell'opposizione, c'era Conte,
E
c'era anche l'ex segretario del PD Zingaretti, e poi c'era l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.
Circa 1000 persone se mi ricordo bene.
Allora, dichiarate dalle forze dell'ordine 1000, dichiarate dagli organizzatori 2000, c'è sempre un po' di margine, insomma.
Lo spread, sì.
Esatto. Riguardo le manifestazioni di venerdì, di cui sicuramente avrete sentito parlare durante il weekend, si è detto che, diciamo, si è portato quasi a giustificazione delle violenze il fatto che il corteo di venerdì si stesse dirigendo verso dei luoghi sensibili al culto ebraico, fondamentalmente indicando la sinagoga quale una di queste mete, cosa che non è confermata sinceramente almeno a quello...
sembra essere palesemente falso in realtà, perché il corteo si stava, cioè è stato dimostrato che si dirigeva nella direzione completamente opposta ed era molto lontano dalla sinagoga,
ma soprattutto non c'erano pattuglie a sorvegliare la sinagoga, sì. Quindi se davvero era considerato un luogo esposto a pericolo, perché non c'era già qualcuno?
Sembra essere di nuovo un reato di solidarietà alla Palestina, ancora una volta, e soprattutto di, come dice il buon Salvini, di manifestazione non autorizzata.
Sì, quindi... ma cioè raga, io impazzisco, mi sto molto contenendo, perché a me questa storia mi ha fatto salire una rabbia, ma non solo per il pestaggio agli studenti, ma per quello che in qualche modo il clima che si è da un po' innestato nel paese e che non è più, cioè, negabile. Poco tempo dopo, credo che fosse ieri, c'è stata la questione di Maggi davanti al Parlamento.
Sì, assolutamente.
Cioè Maggi che va davanti al Parlamento, credo fosse per, ma non so se era Palazzo Chigi, non ricordo dove era, tira fuori un cartello con scritto la Germania legalizzata, magari ne parliamo dopo, e subito è arrivato un poliziotto a tirargli giù il cartello e lui ha dovuto dire no, ma io sono un parlamentare. Oh, ma che clima è?
Ora, io non so quanti si ricordino di quando in piazza a Mosca venivano esposti i fogli bianchi in protesta, bianchi senza nulla,
esatto,
e veniva la polizia a prenderti e caricarti via con i fogli bianchi esposti. Non lo so, a me ha ricordato un po' quella situazione.
Sì, cioè c'è un clima inaccettabile, a me fa impazzire sta roba. E il fatto che si cerchi sempre la motivazione ex post, per cui no, ma noi siamo intervenuti perché volevano andare nella sinagoga e quindi li abbiamo corcati di botte, perché poi puoi intervenire in tanti modi. No, raga, non ci sto, non me la sento.
Non so se avete visto anche l'immagine del poliziotto con il manganello che è palesemente felicissimo.
Sì.
Ovviamente vista e ovviamente ricondivisa. Gaza con battutoni.
Ma dai, ma come fai? Ma poi, cioè, ma non... Vabbè, sono sempre i soliti discorsi, ma non hai figli, ma non hai... Non lo so, come fai a picchiare i ragazzini, raga? Cioè.
Salvini ha salvinato e ha anche citato proprio suo figlio, ha detto se mio figlio insultasse i poliziotti dovrebbe vedersela prima di tutti con me. Quindi, per rispondere a questa tua obiezione, Ale, eccoti quindi, il commento di Salvini.
Quindi gli spezza un braccio, immediatamente, cioè gli dà... tira fuori un manganello, non lo so.
E ricordiamo anche i commenti, va bene tutto, ma non si dicono parolacce ai poliziotti.
Sì, perché... ma basta, ma poi, ma, allora ragazzi, io impazzisco. Allora, se un poliziotto, cioè se c'è la manifestazione dei ragazzini e dici la parolaccia, botte.
Manganelli.
Se sei in un teatro e dici viva l'Italia antifascista, no, digos.
Identificato.
Subito. A Callarenzia, quello sì, quello va bene, perché comunque...
So ragazzi,
rievocazione storica.
Rievocazione storica, se dici viva il Duce ma lo stai facendo per ricordare il passato e non perché ci credi, va bene... Va bene anche quello. Non lo so, è un clima che... Ma poi perché? Cioè, raga, impazzisco. Allora, dico una cosa al volo. È fuori dalle regole solite che il Presidente della Repubblica si esponga in questo modo e dica sì. Guardate che qua siamo un attimo fuori dalle regole della democrazia. Ed è ancora più assurdo che il Presidente del Consiglio non dica nulla. Che Piantedosi non dica nulla.
Dovrebbe parlare oggi, esatto, ritorno dal G7.
Esatto, comunque era impegnata all'estero e pare che sia questo il motivo. Però ho anche sentito che Mattarella avrebbe telefonato Meloni prima di dichiarare pubblicamente, insomma, rilasciare il comunicato.
Io immagino che il contenuto di questa telefonata sia stato... Ma quindi devi dire qualcosa, vero? Sì, sì. Ah, ok.
Ho visto un meme che diceva dritta dal preside.
No, cioè, siamo fuori. Cioè, non lo accetto, basta.
Passiamo agli esteri. Dunque, una notizia che riguarda la Germania, ma indirettamente anche noi, che peraltro abbiamo già citato perché parliamo proprio di quello. Venerdì scorso, infatti, Berlino ha legalizzato il consumo di cannabis a scopo ricreativo per tutte le persone maggiorenni, che quindi dal 1 aprile potranno possedere sino a 25 grammi fuori casa e 50 dentro casa, potendo coltivare sino a 3 piante, anche se, lo specifichiamo, tra i 18 e i 21 anni i limiti sono un po' più bassi. Ora, le ragioni sono quelle che conosciamo ormai da tanto tempo, cioè l'intenzione di contrastare il mercato illegale, e sappiamo anche che in Italia una grossa fetta della popolazione spinge verso questo stesso scopo, insomma. E infatti parlavamo della dimostrazione avvenuta a Montecitorie, quando l'associazione Meglio Legale, che insomma, nome nome, per cui ha proiettato una foglia di Maria sulla faccia dell'edificio, insieme ad alcuni rappresentanti dell'associazione Luca Coscioni, che insomma, vi ricorderete, avevano promosso il famoso referendum per la cannabis nel 2022, poi, ahimè, fallito. Peraltro, insieme alla proiezione, alcuni attivisti avevano esposto un cartello con scritto «Io coltivo», e insomma c'è un video che, lo dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, in cui arrivano le forze dell'ordine e li strappano i cartelli dalle mani, insomma, gesto simbolico che non fa particolarmente onore alle autorità, per così dire, in particolare in questo periodo storico.
Ma se nel cartello ci fosse stata una foto di Mussolini che taglia il grano, ci sarebbe comunque stato l'intervento delle forze dell'ordine?
O che taglia della cannabis.
Ma infatti volevo arrivare lì, perché tu fai Photoshop, anzi lo fai fare dall'intelligenza artificiale così viene meglio, e a quel punto la gente si confonde.
Ma poi io dico, potremmo vendercela come cannabis italica, cioè coltivata da noi.
Chiaro, ma poi OGM, puoi metterci tutte queste robe, chilometro zero... ci sta.
L'eccellenza italiana nell'erba.
Sarebbe bellissimo.
Anche secondo me.
Dal produttore al consumatore, letteralmente.
Esatto, esatto. Il produttore e anche il consumatore. Cioè, proprio esatto. Bellissimo.
Era una e congiunzione o era una e verbo? Il produttore e
il consumatore.
Sai che questo è un buon slogan. Dovresti parlare con Maggi o comunque con qualcuno.
Però niente cartelli.
No, niente cartelli, perché sennò è finita.
Dunque, piccolo ma importantissimo aggiornamento. La portavoce del dissidente russo Navalny, morto in carcere circa una settimana fa, ha annunciato che il suo corpo è stato riconsegnato alla madre, dopo appunto una settimana in cui la famiglia lo richiedeva a gran voce, avendo anche fatto causa alle autorità del carcere per questa ragione. Comunque, a ogni modo, la paura adesso è un'altra, dato che già lo scorso fine settimana, quando la madre aveva visto il corpo per la prima volta, questa aveva raccontato di essere stata ricattata affinché il funerale fosse per pochi intimi, insomma, segreto, e non creasse così tanti disordini. E si teme, insomma, questo ricatto prosegue anche adesso, quindi ora le attenzioni sono concentrate sui funerali. Quindi insomma, giusto perché si capisca, le autorità volevano che il funerale di Navalny avvenisse in segreto e solo in questo caso avrebbero ridato il corpo alla madre.
Ah, l'avrebbero più minacciata.
Rendiamoci conto.
Ok. Però comunque adesso gliel'hanno dato e non si capisce sì. Se questo funerale sarà effettivamente... Vabbè che tanto lì, cioè, non te lo fanno organizzare, non è che...
No. La minaccia era, lo seppelliamo in carcere piuttosto che ridartelo se i funerali non saranno segreti.
Che stronzi. Cioè, è una roba incredibile. Una roba veramente incredibile. Cioè, rimango della mia opinione sul fatto che non sono così sicuro che qualcuno possa recuperare il testimone della battaglia di Navalny, nel senso, la moglie, certo, però essere dei leader di movimenti di questo tipo in un ambiente come questo è molto difficile, quindi non lo so.
E soprattutto, sinceramente, temo anche per la moglie nel caso dovesse prendere il testimone di Navalny. Abbiamo visto quello che è successo in Spagna con il dissidente russo, quello che aveva consegnato l'elicottero all'Ucraina, che è finito ucciso da colpi di pistola, quindi non si sa ovviamente se sono stati i servizi segreti russi, si sospetta di sì, ma insomma, se sono arrivati persino in Spagna, non dubito che possano arrivare in qualsiasi luogo, sia anche la moglie di Navalny.
No, ma realisticamente l'Europa è non sei al sicuro in Europa. Questa cosa l'abbiamo vista più e più volte. Ci sono stati un sacco di casi di avvelenamenti, di tentativi di rapimenti, insomma, di omicidi, perché ce ne sono stati in Germania, ce ne sono stati nel Regno Unito. Insomma, realisticamente non si è fatto abbastanza per contrastare la Russia, ma questo vale per, insomma, un po' tutto. Ricordiamo che arriveremo anche alla guerra, ma in questo momento l'Ucraina continua a essere bombardata, colpita, eccetera, con peraltro ormai missili nordcoreani, iraniani, eccetera, e l'Ucraina non può, cioè può soltanto difendersi, ma non può fare la stessa cosa con le nostre armi, perché sennò escalation. Quindi questa paura di reagire in modo duro anche a cose di questo tipo, quindi sicari che ti colpiscono la gente in casa, non si è mai veramente concretizzata.
Passiamo al settore guerra.
Sabato si sono raggiunti 2 anni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina e in occasione di questo triste anniversario Zelensky ha dichiarato per la prima volta un numero preciso di perdite subite dall'Ucraina nell'arco di questi 2 anni e ammonterebbe a 31.000 morti. Ha esplicitamente sottolineato di non voler dichiarare il numero di dispersi e feriti per non dare delle info che sarebbero utili alla Russia per capire il numero effettivo delle forze ucraine dispiegate, però c'è anche da dire che questo numero dichiarato da Zelensky differisce in maniera piuttosto sostanziale con le stime che sono state fatte invece dagli Stati Uniti d'America,
infatti,
che parlano di almeno 70.000 morti.
Perché 31.000 è un po' pochino dopo 2 anni di conflitto.
Guarda, mi spingo a dire che sia le stime ucraine che quelle statunitensi sono molto molto sottostimate per evitare che ci sia il panico anche da un punto di vista occidentale, insomma.
Certo,
si parla anche ovviamente di una questione di morale sia della popolazione che dell'esercito, è comprensibile comunque in realtà.
Le associazioni di settore proprio si occupano di monitorare in maniera indipendente i morti in Ucraina, parlano di più di 100.000 morti, molti di più di 100.000.
Che mi sembrerebbe realistico, insomma, anche a fronte dei tantissimi morti russi, cioè perché altrimenti dovremmo fare, se facessimo una proporzione tra soldato ucraino e soldato russo, significherebbe che ogni soldato ucraino, insomma, uccide...
Ma ci sono stati anche molti più morti russi di quelli ucraini.
Per quanto dichiarano, diciamo, un po' le stesse fonti riguardo anche morti russi, si parlerebbe del doppio dei morti ucraini per quanto riguarda la Russia, quindi saremo intorno ai 140.000 morti.
Che non è neanche così tanto sorprendente, vista la strategia proprio russa di mandare al macello sostanzialmente le proprie truppe.
Comunque un altro piccolo aggiornamento sempre che riguarda sabato, che insomma vi ricordo era il 24 febbraio e segnava appunto i 2 anni dell'inizio dall'invasione, Zelensky ha ospitato i leader di alcuni stati, fra cui Canada, Belgio e anche l'Italia, oltre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In questa occasione pare che Meloni e Zelensky abbiano firmato un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza, i cui dettagli però non sono stati resi pubblici, pertanto in realtà non sappiamo ancora bene con chiarezza quali siano limiti e opzioni di questo accordo.
Ho apprezzato però le dichiarazioni di Meloni, qui dice che sostanzialmente la loro guerra è la nostra guerra, quindi insomma...
Una presa di posizione un po' più chiara da parte di questo governo.
Ho apprezzato.
Sì, anche io devo dire di aver apprezzato. Sono molto curioso di sapere cosa c'è all'interno di questo accordo, anche perché a seconda del suo contenuto io immagino che bisogna passare dal Parlamento, insomma, ratificare delle cose, non so bene. Quindi realisticamente non sappiamo cosa significhi, però sì, già le parole di Meloni implicano comunque un impegno che non è scontato.
Continuiamo con gli aggiornamenti riguardanti la guerra. Ci spostiamo adesso sulla striscia di Gaza, dove a quanto pare si registra, o perlomeno questo riportano le testate, un certo ottimismo riguardo un avanzamento dei negoziati sul cessate il fuoco sulla striscia di Gaza.
L'ho sentito talmente tante volte in questo periodo.
Peraltro io vorrei indicare al carabiniere qui presente che la signora ha appena parlato di cessate il fuoco, quindi se potete per favore accompagnarla fuori e prendere i documenti,
no,
identificarla.
Lasciatemi! Scusate. Allora, come diceva Alessio, effettivamente parliamo da un bel po' di tempo di avanzamento dei negoziati. A quanto pare questo ottimismo, questo rinnovato ottimismo sarebbe motivato dal fatto che la delegazione israeliana ha cambiato atteggiamento nei confronti dei negoziati, da una strategia di ascoltare e stare seduti a partecipare attivamente a discussioni. Chissà se stanno solamente confondendo la preda però, raga, eh? Okay.
Ma nel senso che partecipano attivamente alle discussioni e annuiscono forte o cioè...
Dimostrano interesse, entusiasmo.
Capisco,
fanno domande, insomma... Come gli studenti si applicano, esatto, alzano la mano.
Mi ha fatto sorridere, okay, per quello. Fanno domande, si vede che hanno ascoltato, sono domande fatte bene. E anche il quotidiano di centrosinistra israeliano Haaretz fa notare che molto comunque dipende dall'atteggiamento del premier Netanyahu, che già in diverse occasioni ha in realtà sabotato i negoziati o ritirando la delegazione o appunto presentando un atteggiamento assolutamente non cooperativo. Pare comunque che Hamas stia cedendo su alcune delle richieste, per esempio sarebbe richiedendo meno prigionieri palestinesi liberati in cambio del rilascio degli ostaggi e non starebbe più chiedendo un ritiro totale delle truppe israeliane dalla striscia ma da alcune città. Questa riunione si è tenuta in segreto a Parigi, avrebbero partecipato il capo del Mossad, che è i servizi di intelligence israeliani, il direttore della CIA e il capo dell'intelligence egiziana e anche il primo ministro del Qatar. Sarebbe stato inoltre presentato il piano per evacuare i civili da Rafah, o perlomeno questo è stato annunciato dall'ufficio di Netanyahu domenica sera. Non sono stati diffusi i dettagli.
Quindi non sappiamo dove dovrebbero essere spostati?
Non si sa ancora niente, a quanto pare.
Anche perché zone realisticamente non ce ne sono, cioè bisogna creare una zona cuscinetto dove spostare queste persone. Perché...
Mm-hmm. Però in concomitanza a questa dichiarazione è stato anche ribadito sempre da Netanyahu che in nessun caso verrà evitata l'invasione di Rafah. E le frasi dette al negativo sono sempre difficili da capire. Quindi quello che intende dire è
che comunque
ci sia un accordo o meno, l'invasione di Rafah avverrà. Qualora ci fosse un accordo, magari sarà ritardata. Se non ci sarà, avverrà prima, ma ci sarà in ogni caso. L'ultimo aggiornamento è che giovedì notte è stata presentata anche un'altra bozza di piano, stavolta di gestione di Gaza dopo la fine della cosiddetta guerra. Questo piano prevederebbe un controllo della zona sud al confine, insomma, dove sta il confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto. La motivazione sarebbe che quella è la zona in cui sono avvenuti il maggior numero di contrabbandi, eccetera, eccetera.
Quindi un controllo israeliano di quella zona.
Esatto. E l'Egitto si è già dichiarato contrario. Poi si parla di un controllo sicurezza da parte israeliana su tutto il territorio a ovest del Giordano, che comprende quindi tutta la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e Cisgiordania. Quindi insomma, a me non farebbe paura parlare di un approfondimento, di un peggioramento della situazione di occupazione. E poi si vuole anche creare una zona cuscinetto fra Israele e Gaza. Del resto abbiamo visto da settimane, vabbè, sì, che l'esercito sta demolendo edifici, sì, al confine, sì,
sta,
per la creazione.
Sta già venendo creata.
E gli Stati Uniti sono contrari, quindi insomma prosegue la politica del totale isolamento politico da parte del premier Netanyahu.
Questo sarà molto interessante vedere, cioè quando Netanyahu cadrà, perché realisticamente questa cosa dovrebbe, adesso non voglio chiamarmela, però dovrebbe avvenire a una certa che Netanyahu venga mandato a casa, sarà interessante vedere se le opposizioni ovviamente avranno la capacità di guidare il paese, cosa che hanno dimostrato di non saper fare in passato, ma se continueranno queste politiche che hanno già iniziato, perché comunque se gli Stati Uniti sono contrari e tu comunque questa roba la stai facendo, ti stai alienando un pochino i tuoi unici alleati, perché a questo punto sono veramente i tuoi unici alleati.
E neanche un alleato di solito da poco conto, insomma.
Anche io temo una fortissima regressione della democrazia israeliana sullo stile del Pakistan, con un forte impatto dell'esercito sulla vita organizzativa, non solo democratica, ma anche governativa del paese, perché si è dato talmente tanto potere all'esercito israeliano durante questa guerra, che dopo, anche una volta che dovesse essere finita, terminata, in qualunque modo finirà, sarà difficile anche per, non dico per un'opposizione, ma per chiunque verrà dopo Netanyahu, avere un polso fermo nel gestirli, ecco.
Cioè, è una prospettiva terrificante, però non è così improbabile.
Comunque pare che ci siano anche degli aggiornamenti riguardanti sempre, insomma, il ruolo degli Stati Uniti in questa...
Sì, sì, insomma, a dimostrazione che le cose comunque si stanno muovendo, c'è stato anche un netto cambio di passo nella narrazione statunitense delle colonie illegittime di Israele in Cisgiordania, perché l'amministrazione Biden ha ripreso ad affermare quella che per lunghi anni era stata la posizione statunitense in merito, ovvero che sì, si trattasse di insediamenti incompatibili con il diritto internazionale. Ora, questa notizia potrebbe sembrare pro forma, nel senso gli Stati Uniti dicono una cosa che hanno sempre detto, ma in realtà da un punto di vista politico è molto rilevante, perché nel 2019 l'amministrazione Trump, pur in maniera informale all'epoca, aveva detto invece di non ritenerle più tali, quindi non erano più illegittime, ma evidentemente legittime. La notizia della rinnovata presa di posizione statunitense arriva peraltro in un momento in cui si osserva un aumento da parte di Israele nella demolizione delle case palestinesi a Gerusalemme Est, come riporta un articolo di Al Jazeera a firma Matt Nashed, che evidenzia come non sia un caso che questo aumento stia avvenendo ora che tutti gli occhi internazionali sono puntati a Gaza. In tutto questo, comunque, il lento, lentissimo cambio nella percezione di Israele nella comunità internazionale si può notare anche su cose all'apparenza un po' più piccole. Ad esempio, è in corso una forte polemica sull'eventualità o meno che Israele possa essere esclusa dal partecipare al festival dell'Eurovision.
Ecco qui le cose importanti, giusto? Sono d'accordo. L'Eurovision è il centro dell'universo.
Sembra di sì, sembra di sì. E questo, insomma, attenzione, non per protesta per il genocidio a Gaza, nonostante molte centinaia di musicisti di diverse nazioni avessero comunque firmato petizioni per escludere Israele, ma il motivo è un altro, ovvero che la canzone presentata da Eden Golan, la cantante che dovrebbe insomma rappresentare lo Stato, e che si chiama October Rain, conterrebbe riferimenti espliciti alla guerra e in quanto tale si caratterizzerebbe come contenente un messaggio politico, cosa vietata dalle regole del festival. Gli ultimi tre versi, infatti, gli unici scritti in ebraico, parlano del dolore per i bambini morti nell'attacco di Hamas, con anche riferimenti nel resto della canzone ai soldati israeliani morti dall'inizio della guerra a Gaza.
Allora, devo dire una cosa difficile da dire per me, la devo tirare proprio fuori dal cuore. Qui si stanno facendo figli e figliastri, perché l'Ucraina, quando ha vinto con una canzone bellissima, Io ti favo per i Kalush Orchestra, perché era tutto bello, però quello era un messaggio super politico. Tutta la canzone parlava di un messaggio politico, la madre, la guerra, eccetera. E poi loro finivano con support Ukraine, aiuto. Quindi, nel senso, hanno vinto, sono stati fatti qui.
Verissimo, verissimo.
Quindi, figli e figliastri, non lo so, non...
Beh, figli e figliastri anche nel momento in cui la Russia è stata subitamente esclusa dall'Eurovision dopo l'invasione dell'Ucraina.
Credo che però la Russia tecnicamente si sia autoesclusa. Abbia detto no, ma noi, perché c'era lo stesso, anche lì una canzone era politica, mi ricordo il tizio che la cantava con la chitarrina ed era una roba lo stesso tipo cose legate alla guerra.
Quindi gli sarebbe stato detto guarda è troppo politica, allora ha detto ok non ne presentiamo un'altra.
Esatto, vabbè,
questa è la stessa cosa che ha detto anche Israele che avrebbe fatto qualora la canzone attualmente presentata fosse decretata non concorribile.
Esatto, sì. Cioè sostanzialmente se gli dicono questa canzone non va bene, pur di non presentarne un'altra,
si tireranno fuori,
va bene. Noi chi è che mandiamo? Chi è che ha vinto Sanremo quest'anno? Angelina Mango? È giusto?
Sì, quindi.
Mandiamo la noi a noi, grande.
E siamo ai Fish and Bits.
E voilà, io non posso rubare le tagline degli altri. Egoli e dichiara.
Valido,
grazie.
Lo apprezziamo. Dunque allora, Fish natalizio in ritardo, circa. Okay. Allora, la prendo... alla lontana.
Siamo a marzo.
La prendo alla lontana. Non
è
so
ancora
quanti
febbraio,
di voi...
Ale. Per te è marzo già da un paio di settimane, sì, non so perché.
Ma ci sono già le uova di Pasqua nei supermercati, di cosa
quelle
stiamo
ci
parlando?
Sono dal primo di gennaio, sì, raga, ormai quello è lo scandire della liturgia, quello che trovi in supermercato.
I panettoni d'agosto, vabbè. Dicevo, non so quanti di voi siano familiari con la meravigliosa tradizione scozzese del lancio del tronco, che è uno sport bellissimo in cui, come dice il nome, si lanciano tronchi di albero. Ma ecco,
dove?
Ce n'è...
In giro, dove si lanciano
questi
tronchi?
Io me lo aspettavo
tronchi.
Dalla Russia, uno sport del genere,
nelle praterie, insomma.
Nelle praterie, ok.
Ma ecco, ce n'è una forse meno nota, in Irlanda, in cui si lanciano alberi di Natale di 1,5 metri, senza addobbi, attenzione, per mettere insomma il punto sulle festività, e quindi tu lanci questo albero di Natale.
Ah, ok.
Ora, la notizia però non è questa, la notizia è che una donna che aveva in corso una causa per circa 650.000 sterline di danni, dopo che nel 2017 era stata tamponata da dietro in auto subendo a suo dire delle ferite invalidanti, ha visto la sua causa venire rigettata in toto dal giudice, dopo che sono emerse delle immagini di lei che, l'anno dopo l'incidente, quindi nel 2018, non solo partecipava con gusto al festival del lancio dell'albero, ma lo vinceva nella categoria femminile.
No, vabbè.
E insomma, il ragionamento del giudice, chissà come mai, è stato che, insomma, la vincita del concorso del lancio dell'albero, con tanto di foto a dimostrazione della prestanza fisica della donna, fossero incompatibili con lo stato di invalidità in cui lei affermava di essere finita dopo il tamponamento. Anche perché, insomma, dopo la competizione pare abbia passato anche un'ora ad allenare il suo cane per una competizione di agility dog. Quindi, insomma, non sappiamo come stesse effettivamente la donna, ma c'era qualche indizio.
Tu immagino abbia delle immagini davanti in questo momento, perché io non capisco come un uomo o una donna possano lanciare un albero di 1,5 metri.
Allora, viene sollevato sulla spalla, okay, e poi lanciato in avanti, come se fosse una specie di gigantesco
giavellotto.
Esatto.
Ok, interessante, va bene. Bella, è una cosa bella.
Io assisterei a una competizione, sembra una cosa divertente.
Sono bellissime queste competizioni di lancio di tronchi, fantastiche.
Magari non fatele se siete stati dichiarati
validi, esatto.
Invalidi, esatto, perché magari vi beccano. Dovete imparare da noi italiani, perché noi siamo molto bravi.
Dici a nascondere...
Sì, oppure il lancio, la lascio così, così okay. Ognuno può interpretare.
Ok, libera interpretazione, scusatemi.
Noi siamo esperti del lancio del manifestante, non lo so. Così, così, ve la lascio così.
Sì, a Capodanno la gente non lancia le cose dalle finestre, io non l'ho mai vista fare questa cosa, ma so che le cose vecchie non si buttano dalla finestra, non lo so, vivo in un mondo mio, lasciatemi perdere.
E questo era tutto.
Abbiamo la trendzone.
Già, questo non era tutto.
Non era tutto.
Ormai io l'aspetto la trendzone, ditemi cosa sta trendando su...
Trendzone su X. In realtà sarà... molto molto rapida, perché tutte le notizie sono sostanzialmente di calcio, in cui noi daremmo dimostrazione della nostra immensa ignoranza.
Io so che c'è stato Cagliari-Napoli, perché ero sull'aereo con...
Lo so persino io, e che hanno pareggiato, incredibile.
Ah, questo non lo sapevo.
È proprio Cagliari-Napoli, non figura fra i trending. Mi dispiace dovervelo dire, abbiamo numero 1 Milan-Atalanta, numero 3 Juve-Frosinone, numero 4 26 febbraio, non c'entrava niente col calcio, numero 5 Lecce-Inter.
Ok.
L'unica, come ci stavi già facendo
l'unica
notte
cosa
rituale
di cui possiamo parlare, sono sostanzialmente le regionali in Sardegna al che numero stanno
2
trendando.
Al numero 2 con 8031 post, Sardegna 2024.
Realisticamente ne parleremo domani,
sì.
Se ce la fanno, perché il conteggio dei voti è iniziato malissimo, ci sono mille problemi, non aggiornano il sito,
Già siamo in pochissimi in Sardegna, in pochissimi hanno votato. Quanto tempo ci può volere per questi exit poll? Non lo sappiamo.
Esatto, pure, ma se non riusciamo a votarli, facciamo un sistema per cui c'è una linea telefonica, uno chiama e dice che cosa ha votato, e c'è qualcuno può essere un sistema. Io
mi sembra efficace, ma è una nuova riproposizione della democrazia diretta.
Esatto, bellissimo.
E stavolta, per davvero, era tutto.
Quindi grazie per aver ascoltato, mi raccomando, basta manganelli, soprattutto verso i figli, questo lo dico a Salvini proprio, no.
Genitori a centro dell'educazione dei propri figli.
No, hai ragione, è vero, col manganello però.
Anche se questo lo prevede la tua cultura locale, può essere.
L'educazione col manganello.
Quasi Pasqua, manganelli di cioccolato,
sì,
qualcosa.
Bello, l'Italia, è quest'Italia che vogliamo. Quindi non resta che salutarvi e ci vediamo dopo con Breaking Italy.